Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. Lavoro in Sardegna e anno scolastico 1946-1947. Ad Abbasanta trovai la famiglia nella vecchia casa di via Garibaldi, vicino alla stazione, e Giannina e Vittorio molto cresciuti. Giannina era diventata una bella ragazza di 14 anni, molto alta, e Vittorio aveva quasi 5 anni. Il mio piano di lavoro evangelistico di colportaggio, di casa in casa, era quello di visitare sistematicamente i paesi e le cittadine circostanti, per il momento, che raggiungevo in treno o in corriera. Cito i più importanti: Ghilarza, Pauli Latino, Solarussa, Sedilo, Macomer, Santulussurgiu, Sorgono, Tonara, il paese del torrone, Arizzo, Funni e altri ancora. In uno di questi paesi feci una brutta esperienza. State a sentire. In un vicolo cieco, a un tratto mi venne incontro un uomo terribilmente adirato contro di me, gridando e brandendo minacciosamente un falcetto. Calmarlo sarebbe stato inutile. Doveva essere ubriaco. Era sui 60 anni e io ne avevo 18 ed ero un bravo centometrista. L'anno prima, alla fine della guerra a Casale, avevo battuto sui 300 metri un signorino della mia età, con scarpette da ginnastica, pantaloncini e maglietta, mentre io avevo i pantaloni lunghi un po' rimboccati e correvo a piedi scalzi. Ma pagai cara la vittoria, rigettando la cena appena consumata. Allora, mi fu facile sfuggire all'uomo del falcetto che mi rincorreva. Feci delle finte, eravamo in un vicolo cieco, feci delle finte e così riuscii a seminarlo facilmente. Quando potevo tornavo a casa la sera, altrimenti alloggiavo o in una casa privata o in una locanda alla buona. Ma era pericoloso, perché se la gente si accorgeva che i libri erano protestanti, c'era il rischio che ti venissero a cercare. Quindi andavo ad alloggiare in un paese vicino, dove avrei lavorato l'indomani. È complicato, Ma bisognava fare i conti con gli orari delle corriere e non era facile. Ed era anche difficile vendere i miei libri quando le persone rispondevano in dialetto "non disco leggere", cioè "non so leggere". Non disco leggere, non so leggere. Il sabato e la domenica li trascorrevo con i miei. Oristano era la cittadina più vicina, dove il ricordo della giudichessa Eleonora d'Arborea è ancora vivo dopo tanti secoli, attraverso palazzi e monumenti. Andai a fare visita alla mia ex maestra di scuola di quarta e quinta elementare, che lì per lì non mi riconobbe e mi dava del lei. Studente in teologia a Firenze, commentò meravigliata: "Ah, ma ti sei fatto protestante!" Era molto cattolica e praticante. Da una parte era contenta e commossa anche nel sentirsi ringraziata per quello che aveva fatto per me, dall'altra era turbata e cercava di difendere la Chiesa Cattolica. Ma erano argomenti deboli e antibiblici, ma io non ero andato lì a fare un contraddittorio. Poi andai a col portale ad Arborea, a poca distanza da Oristano, la prima delle città rurali del regime fascista, fondata nel 1928 con il nome originario di Mussolinia. Mussolinia. Prima era una vasta palude e i lavori di bonifica, però, erano incominciati già fin dal 1919. Il centro, con la casa del fascio, la torre Littoria, il comune, il mercato coperto, l'ospedale, la caserma dei carabinieri, la chiesa e poi i poderi con le case coloniche, l'una molto distante dall'altra. Sarebbe andata bene una bicicletta perché a piedi si perdeva troppo tempo e si combinava poco. Poi mi trasferii a Cagliari, presso una sorella di chiesa che abitava dietro i portici di fronte al porto. Lavoravo nel centro della città e nei centri della provincia. Anche Cagliari era tra le nostre principali città colpite dai bombardamenti. Bombardamenti che avevano ridotto in macerie il centro. Faceva molto caldo e io non ero vestito in modo adatto. A Firenze avevo rimediato una giacca doppio petto nera che indossavo su un paio di pantaloni di flanella grigia. Ricordo il lavoro a Carbonia, un'altra delle città fondate dal fascismo nel 1938. A quel tempo era una landa affogata nel sole di agosto, con le piante in genere eucalipti, come arborea, ma ancora piccole, che davano poca ombra. Lì e in altri paesi, pensate, cominciavo il lavoro alle 7:30 del mattino, alle 7:30 del mattino, e andavo avanti fino alle 13. Cercavo un po' d'ombra vicino a una casa. Mangiavo con molto appetito, credetemi, il mio pane e formaggio, formaggio sardofiore, cioè pecorino, un frutto quando c'era, poi andavo in cerca di una fontanella pubblica, sempre difficile da trovare, e via. Verso le 14:30 riprendevo il lavoro sotto quel sole implacabile, fino al tramonto. Erano giornate di lavoro lunghe, 10, 12 ore di presentazioni, parlare, parlare, parlare. Mi stavo facendo le ossa come predicatore. Che bellezza le forze e la resistenza della gioventù, che benedizione. Nella cittadina, dopo una cena della stessa consistenza del pranzo, cioè pane e formaggio, alloggiavo in qualche locanda, o alla meno peggio, alla meno, una locanda alla meno peggio, usata dai ferrovieri in transito. I paesi e le cittadine dell'immediata provincia erano tante. Quartus Antelena, settimo Quartucciu, Selargius, Sinnai, Doglianova, Monserrato, Assemini, Uta, Decimo Mannu, Monastir, Siliqua, Iglesia, Porto Scuso, Sant'Antioco. Tante altre località più piccole erano difficili da raggiungere. Ci sarebbe voluto un'auto. Un'auto. Io sto parlando dell'anno di grazia 1946 e il miracolo economico italiano era ancora di là da venire. Per il momento c'erano le grandi difficoltà economiche. Un'auto. Ma scherziamo. Quella era roba da ricchi. E io ero povero. A quel tempo il locale di culto della Chiesa Cristiana Avventista di Cagliari, il primo, era in Viale Regina Margherita 145. Una grande arteria che dal centro, nella città alta, porta al mare, modesto, angusto, ma molto visibile, una conquista per la comunità nascente. Ma venne il momento di tornare a Firenze per il nuovo anno scolastico, 1946-1947, alla fine di settembre, e lì all'Istituto Avventista una brutta sorpresa attendeva tutti gli allievi: l'aumento della retta scolastica a causa dell'inflazione sempre galoppante, una vera doccia fredda. Pensate, i prezzi che si erano raddoppiati tra il 1938 e il 1943 avevano compiuto un brusco balzo in avanti negli ultimi 2 anni del conflitto 1944-1945. Fra i motivi di questa esplosione vi era anche l'emissione di amlire, ovvero moneta del governo militare alleato destinato agli stipendi e all'acquisto di beni e servizi. Fatto pari a 100, l'indice dei prezzi del 1938, quello del 1944 è 858, quello del 1945 è 2060. Qui devo fare un salto indietro. Dopo la liberazione, 25 aprile 1945, una domenica pomeriggio, io e una mezza dozzina di compagni di lavoro stavamo prendendo il fresco vicino alla Via Emilia, appena fuori Casal Pusterlengo, quando vedemmo una jeep americana con a bordo un graduato e una ragazza italiana finiti in un fosso senza aver riportato danni. Noi eravamo in 7 e ci volle poco a tirar su la jeep e a rimetterla in strada. L'americano si profuse in ringraziamenti e tirò fuori dalla tasca dei pantaloni un rotolo di amlire, cioè le lire emesse dagli alleati. Ci contò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contò in inglese naturalmente, e ci dette un biglietto da 100 lire a testa, 100 lire a testa, e se ne andò. Noi ci guardammo in faccia, increduli e meravigliati. E poi esultammo dalla gioia. 100 lire per noi, poveracci, era ancora una grossa somma. E tornammo a casa esultanti. Nel 1946-1947 l'inflazione continuò la sua corsa e l'indice dei prezzi, sempre fatto in 1938 pari a 100, l'indice dei prezzi sale a 2884 nel 1946 e, pensate, a 5159 nel 1947. Quindi, ahi noi, la retta scolastica aumentava continuamente. Vi ho già detto che nel 1945 era passata da 3.332 lire a ben 4.500 lire. E un povero compagno di studi, sentite questa, è una cosa triste, un povero compagno di studi che aveva messo insieme la somma con il lavoro di colportaggio, quindi 4.500 lire, fu derubato in malo modo. Tornava a Firenze facendo autostop. L'autostop nacque proprio in tempo di guerra. Una macchina si fermò, lui salì, qualcuno gli tolse la giacca, lo buttò fuori dall'auto in un fosso e, dopo aver tolto il portafoglio con le 4.500 lire, gliela buttò la giacca dal finestrino. Il malcapitato arrivò all'istituto, poveretto, con il viso tutto incerottato. Prima della fine dell'anno scolastico, la retta saltò a 12.000 lire e all'inizio del nuovo anno 1946-47 salì incredibilmente a 24.000 lire. Ma vi rendete conto di come andavano le cose per noi poveri studenti di quegli anni? Vi rendete conto? Salì a 24.000 lire! Conclusione, noi dovemmo, tutti gli allievi, dovemmo ripartire per colportare ancora un paio di settimane. Capito? Eh sì, le cose andavano così. Lea Croce con una sua compagna e compaesana Lisetta dovettero partire per Trento, Aristarco ed io per Chianciano Terme e gli altri altrove, tutti. Certo, quelle 2 settimane di supplemento di vendite non riuscì a colmare la differenza di questa quota della retta scolastica, ma almeno mostrava la buona volontà degli allievi e della direzione nei confronti della divisione sud-europea che deve essere intervenuta per mandare avanti l'istituto, perché l'Italia non ce l'avrebbe fatta da sola. Poi, non ho finito, poi la retta continuerà a salire oltre le 36.000 lire, 36.000 lire. Malgrado l'aumento della retta, gli allievi aumentavano di numero e la Villa Comandi, l'altro istituto evangelico lì vicino, ci dava una mano ospitando parecchi studenti maschi, perché in via Trieste 23 non c'era più posto per loro. E questi studenti, ospiti dell'Istituto Comandi, si erano autoproclamati la Repubblica. Il 31 dicembre ci fu una festa per salutare l'anno nuovo 1947. Perciò andammo a letto tardi, ma alcuni di noi non avevano voglia di dormire. E allora facemmo degli scherzi nel convitto maschile, scherzi un po' pesanti. Eravamo in tre, ognuno si mise addosso un lenzuolo per sembrare un fantasma. Per l'occasione la luce non era stata tolta come le altre sere. Però a quell'ora, verso le 2, tutti dormivano della grossa e le camere erano buie. Io ero addetto all'accensione della luce. Un altro aveva in mano una bottiglia piena d'acqua e un altro il bicchiere. Quatti, quatti. Entravamo in una camera, io accendevo la luce e restavo vicino all'interruttore. Quello della bottiglia riempiva il bicchiere di quello che lo porgeva, individuata la vittima che dormiva beatamente, agivamo con rapidità. Si lasciava la luce accesa. Si versava il contenuto nella bocca del malcapitato, che in genere si svegliava e vedendo i tre fantasmi lì per lì non capiva se era sveglio o se sognava. In quel momento io, zac, spegnevo la luce e i tre fantasmi battevano in ritirata alla veloce. Visitammo così diversi letti, perché in ogni camera c'erano diversi letti a castello. Le cose andarono lisce per noi, senza che il precettore se ne accorgesse, finché arrivammo da un certo Salvatore, notoriamente impressionabile. Forse aveva il sonno leggero, chissà, e si svegliò prima del tempo, e vedendo quei tre fantasmi, dette un urlo da fare accapponare la pelle, e dovemmo ritirarci in fretta e furia e ficcarci ipocritamente sotto le coperte vestiti per non farci beccare dal precettore. Altre cattiverie di gioventù. I colpiti si vergognarono di rivelare la cosa per non fare brutta figura con il convitto femminile. Al martedì, giorno bianco, cioè libero, andavamo al mercato di San Lorenzo, 2 passi dal Duomo. Sentite che storie. Per 10 lire, 10 lire, compravamo un panino. La tessera nonaria non era più così feroce come nei primi anni dopo il 45. Compravamo un panino condito con la nostra saliva, lentamente lo sbocconcelavamo mentre ascoltavamo un giovane che con la sua fisarmonica miracolosa eseguiva i nuovi ritmi indiavolati americani come il Boogie Boogie e altri che facevano impazzire i giovani. Grandi Battimani al fisarmonicista che raccoglieva pochi spiccioli nel suo cappello. Avevamo sempre una fame, ma una fame, la fame dei 18 anni, la fame dei giovani usciti dalla guerra. Sentite quest'altra storia. Aristarco, che era un po' un intrallazzatore, aveva rimediato non so come niente meno che un chilo di spaghetti. Un chilo di spaghetti, e decidemmo di fare festa noi due. Bisognava trovare un posto dove cuocerli. All'istituto non era possibile, per ovvi motivi. Trovammo facilmente una trattoria in via Vittorio che li avrebbe preparati al burro e formaggio. Il proprietario ci disse: tornate fra mezz'ora. Allora fissata tornammo e ci chiese: oh, dove sono gli altri? E noi rispondemmo candidi: e no, siamo solo noi due. Il proprietario della trattoria esclamò tutto meravigliato: figlioli, e non mi volete mica dire che mangerete tutta sta roba in due? Eh già, rispondemmo noi, vergognandoci un po'. Seguì un'esclamazione tutta fiorentina. Noi incominciamo a mangiare. Era di mattina verso le 11 e nel locale eravamo solo noi e lui, il proprietario, che intanto andava e veniva guardandoci compiaciuto e scuotendo la testa. Noi continuavamo imperterriti senza fatica e prima di mezzogiorno avevamo smaltito tutto, cioè avevamo mangiato mezzo chilo di spaghetti a testa. Certo, non era riforma sanitaria. Pagammo il burro, il formaggio, la cottura degli spaghetti, il coperto e ce ne andammo. Probabilmente il bravo fiorentino non aveva mai visto due avventori così affamati. adesso vi racconto della mia prima predicazione pubblica. Il terzo anno che io frequentavo prevedeva per la classe di studi biblici una predicazione di una ventina di minuti, mezz'ora, una cosa impegnativa per me, diciottenne. È vero che avevo già predicato alla Spezia, nella chiesa di Cagliari, al venerdì sera, ma ora si trattava di predicare davanti a una cinquantina di persone, cioè la famiglia scolastica al completo, tra le quali persone c'era la classe di studi biblici con insegnante in testa, armata di matite e block notes, pronta alla critica, cioè a segnare i punti positivi e negativi della tua predicazione. E dopo, in separata sede, alla fine della riunione, e alla presenza dell'insegnante, ognuno poteva esprimere il proprio parere. Così si impara a predicare, che è la cosa più difficile. Perché predicare non vuol dire solo andare su un pulpito e leggere un numero imprecisato di studi biblici. Altro, altro che ci vuole. Ci vuole ben altro. Come in ogni disciplina, vi sono delle leggi precise da rispettare. C'è la parte spirituale, c'è la parte intellettuale, ma c'è anche la parte fisica. Ci vuole la comunicazione con il pubblico, perché se uno fa dormire vuol dire che non conosce le leggi dell'omiletica, che è l'arte del predicare. Ma non volevo parlare tanto di questo, ma piuttosto della forte impressione positiva riportata personalmente da quella prima esperienza, a prescindere dai colleghi della classe di omiletica che mi scorticarono per bene con le loro critiche, in genere negative. Siccome si seguiva l'ordine alfabetico, la prima collega che predicò fu Lea Croce e l'ultimo io, Visigalli. Quindi ebbe modo di cuocermi a fuoco lento nell'attesa del mio turno, attesa, vi assicuro, piena di paura. Era la sera del 19 gennaio 1947. Salì sul pulpito nell'interrato che serviva da cappella, da classe, da sala da pranzo, accanto alla cucina. Appena presi la parola, alla paura folle subentrò una grandissima, indescrivibile calma e una gioia incontenibile mi prese. E ricordo ancora nettamente di avere pensato: non farò altro in vita mia, cioè predicare. Sì, predicare, predicare. Non avrei fatto altro nella mia vita.